Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Prolunghiamo il nostro spirito di ringraziamento della celebrazione della rivelazione di Dio nel mistero della Trinità.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 4, versetti 43-54. Trascorsi due giorni, partì di là per la Galilea. Gesù stesso, infatti, aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto Gerusalemme durante la festa. Anch'essi, infatti, erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea.
Parola del Signore.
Ecco, vediamo insieme la conclusione di questo capitolo, dove ancora si parla dei segni e della fede.
Una osservazione un po' generale, il collegamento con l'altro miracolo a Cana di Galilea, che è richiamato anche al versetto 46, e così ho pensato che trasformare l'acqua in vino era poi era il segno anche di una creazione nuova, Gesù che fa nuove tutte le cose, e questa volta è un'altra definizione ancora di sé, che è la vita, vincere la morte, e il suo compito è vincere la morte, e infatti non dice tuo figlio è guarito, ma dice tuo figlio vive, e anche i servi che lo vanno a incontrare, il funzionario del re, gli dicono tuo figlio vive, e già avevamo visto più volte questa espressione per la vita eterna. Ecco, e quindi questo segno è proprio per richiamare, mi sembra, la funzione di Gesù, del Messia, del Figlio di Dio.
Anch'io mi sembra che sia importante questo collegamento con tutto ciò che precede, anche i versetti 43-45, credo che meriterebbero un'attenzione particolare, proprio perché vuole stabilire una continuità con tutto ciò che si è compiuto durante la festa in Giudea. Comunque, se non mi fermo su questo, Io sentivo anch'io un forte parallelo con il miracolo di Cana. Mi sembra che ci sia lo stesso schema, il stesso modo di procedere. C'è una necessità, c'è una parola di Gesù che sembra prendere una distanza, là con Maria, qui con questa espressione, voi non credete se non vedete segni e miracoli. C'è la riproposizione del problema, a Maria che dice ai servi fate quello che vi dirà, e qui il funzionario del re che dice scendi a curare mio figlio, scendi prima che il mio figlio muoia, e poi c'è il miracolo. C'è il miracolo a opera di Gesù e il commento, quindi è lo stesso schema di procedere. E qui per fermarsi, questo mi è sembrato importante, questo perché già questo costituisce un segno, come dirò anche poi concludendo, cioè perché qui la parola di Gesù è, cioè uno dei segni è questa parola di Gesù che dice va, tuo figlio vive, e l'uomo credette alla parola e crede facendo, ascolta la parola di Gesù facendo, cioè si mette subito in moto, e in questo c'è il sottolineare uno degli aspetti fondamentali che abbiamo ascoltato nel Deuteronomio, che abbiamo ascoltato nell'Esodo. Faremo e ubbidire e ascolteremo. E questo modo di rapportarsi della fede che insieme al miracolo costituisce, secondo me, il segno, che qui la natura di questo segno, che è fatto sia da quello che Gesù compie, dando la vita a questo che stava per morire, sia nella fede di questo uomo che crede alla parola in questo modo, che crede che questa parola è veramente la vita, no? E quindi fa di questo, dell'insieme di questo, il segno che Gesù fa di nuovo a Cana di Galilea, mentre in Giudea era stato ostacolato.
Sottolineo questo aspetto perché del parallelismo con il miracolo di Cana, il segno di Cana, perché evidentemente avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme, in Giudea, non so come dica, e lo colgono bene per questo, vuol dire che c'erano stati altri segni e miracoli nel corso della vita, c'era poi stato anche quello della Samaritana, eccetera. E invece qui dice, compì questo secondo segno, ritornando dalla Giudea alla Galilea, quindi secondo rispetto al primo di Cana, io pensavo.
Sì, secondo segno in Galilea, penso.
E quindi il collegamento è ancora più stringente, insomma. E aveva colpito molto anche a me quello che ha detto Luca, e cioè che, anche perché stavo leggendo una cosa analoga in altri testi, questo collegamento tra il fare e l'ascoltare, l'eseguire e così è anche un po' anche in quello della Samaritana, la quale pianta lì tutto e va ad annunciare e quelli vengono. Quindi c'è sempre questo rapporto con la parola molto stretto.
Questo quadro che ha fatto Luca prima anche, bisogna aggiungere una cosa, penso, ecco, perché è vero, lui fa credendo alla parola, e questo sembra proprio il nucleo, ecco, il punto principale del racconto, però c'è questa aggiunta dove, quando i servi gli vengono a dire tuo figlio vive, volle sapere da allora a che ora avesse cominciato a star meglio. Quindi vuole avere una conferma molto, molto fattuale, ecco, molto precisa di quello che è successo. Allora questo si può pensare che lo dice per sé, per togliere ogni dubbio e non attribuire al caso o all'opera della natura stessa, che in se stessa guarisce, ecco, ci sono quelli che guariscono, vuole proprio attribuire la guarigione a Gesù. E è scritto anche per noi questo, ecco, per dire che è proprio Gesù che ha guarito. Tant'è vero che il commento dell'Evangelista è qui che usa la parola credere per la prima volta. E credette lui con tutta la sua famiglia, sicché da questa fede prima generale sui poteri taumaturgici di Gesù, col quale comincia il racconto, si arriva proprio alla fede sua e di tutta la famiglia, su questo fatto preciso.
Per i primi versetti che commentiamo oggi, appunto un profeta non accolto nella sua propria patria, mi sembra appunto interessante, nel senso che in un certo senso in contraddizione con quello che dicono i sinottici, che può sembrare che appunto è in Gallia che non è accolto, invece abbiamo visto a Gerusalemme che non era accolto, ma penso che come è collocato nel Vangelo di Giovanni, può valere tanto per i giudei come i galilei, quelli di Gerusalemme, ma qui è inserito appunto tra la Samaritana e questo centurione che non sono di Israele. Quindi in un certo senso mostra l'universalità appunto e che Gesù è venuto per tutti. E si vede che appunto si convertono i Samaritani e questo centurione che evidentemente era pagano. E per la fede mi sembra che il testo voglia mostrare da una parte che appunto come sarebbe fatto l'uomo che vorrebbe vedere in maniera diretta come fu Nana, che voleva vedere il profeta che lo avrebbe guarito facendogli segni, e così invece il profeta l'aveva mandato a bagnarsi semplicemente nel Giordano, e anche qua appunto si vede che si voleva vedere Gesù, che lo voleva addirittura in casa dal figlio che lo guarisse, però quando Gesù le dice tuo figlio vivo, appunto già questa parola, questo che le volge questo invito, lui crede già a questo. Quindi è come deve essere la nostra fede, che deve avere piena fiducia nell'opera, non tanto quello che vogliamo noi, ma quello che vuole Dio.
Io sono stata fermata dalla fede di questo padre, il quale parte, si incamminò, parte credendo alla parola di Gesù prima di avere visto il segno. E mi è venuto di ricordare quando portano il paralitico quei quattro, e Gesù, vista la loro fede, disse: figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Ecco, questa fede che è al di là dei segni. Basta.
Torno ancora un secondo sul versetto 44, cioè Gesù aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Effettivamente mi pare che qua si riferisca a quell'inizio del capitolo 4 in cui al versetto 3 dice: lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Quindi la sua patria io qui la intendo la Giudea, e mi veniva di ricordare quello che era stato sottolineato sabato, in cui Gesù dice: noi, sottinteso giudei, adoriamo ciò che conosciamo. Quindi mi sembra davvero che qua la patria sia riferito alla fede più autentica, più matura, più salda di Israele, che è rappresentata dai giudei. E quindi, contrariamente ai sinottici, invece in Galilea viene accolto, perché c'è quel dunque al versetto 45. Quando dunque, al contrario della patria, mi sembra di dire, giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero.
Io avrei una o due domande. Prima sembra da questo racconto che ormai Gesù ha fatto già parecchie cose, già conosciuto per i segni, così come a Cana quando la Madonna gli dice che manca vino, è come se già avesse già visto, ecco, che può fare cose miracolose. Allora mi chiedo, non so se questo segna di qua si presenta come se fossero le prime cose che facesse. Poi un'altra cosa, questo pure più una domanda, quello che lui ha fatto a Cana precedentemente mi sembra un altro tipo di segno di queste guarigioni. Non so se si può pensare una guarigione come una trasformazione da uno stato malato a uno stato sano. Ecco, questo sì. Però la trasformazione dell'acqua in vino mi sembra, non so, di un ordine diverso. Ecco, quindi queste sono le cose che mi vengono in mente di chiedere.
Io penso che rimane da dire, forse da discutere, un po' difficile i versetti 43-45. Mi pare che la versione della CEI precedente non rispettasse il testo originale, mentre la nuova lo rispetta. Cioè, quando c'è infatti traduce infatti, quando c'è dunque traduce dunque. Mentre quella precedente mi pare che qui cambiasse. Perché? Perché c'è un problema. Il problema è dovuto al fatto che nel Vangelo di Giovanni tutte le volte che si parla della patria di Gesù è sempre la Galilea, sempre, sempre. Una soluzione che anch'io avevo accettato di Don Umberto è che però il lettore sa che in realtà la patria di Gesù è la Giudea. Difficile. Pare molto difficile, in realtà è una scappatoia, sempre c'è la Galilea, la patria di Gesù. Allora qui la verità è, io ho visto un vecchio commento che come prospettiva è molto superato, perché come tutti i commenti di decenni fa leggono i Vangeli in funzione antigiudaica, eccetera, però ha delle osservazioni esegetiche molto acute, che è lo Stratman, che è un vecchio commento, insomma, sia sul prologo. E anche qui io credo che abbia personalmente cambiato idea, io credo che abbia ragione lui, che dice che in Giudea Gesù ha avuto troppo onore. Non è vero che sia stato, dove è scritto che è stato rifiutato in Giudea? Al contrario, il capitolo 2, versetti 23-25 dicono l'opposto. Presuppongono che Gesù a Gerusalemme abbia fatto molti miracoli, che non sono raccontati, e che molti hanno creduto in Lui, lo dice. È Gesù che non si fida, non si affida a loro, perché sapendo quello che c'è nel cuore dell'uomo, ma in Giudea ha avuto molto onore. E quindi si ritira dalla Giudea e va in Galilea per averne meno. Perché quando si ha molto onore si è sotto l'attenzione di tutti e c'è anche i pericoli conseguenti. Non dobbiamo dimenticare questo, perché vuol dire così. E lui stesso aveva detto che nella propria patria un profeta non è accolto. Per questo va in Galilea, dove non deve temere il troppo onore. Qui però si dice, mi pare che sia un'osservazione quella del versetto 44 che spieghi il versetto 43, è presentata così, non si può sfuggire a questo fatto. Difatti, dice, andò in Galilea, difatti lui stesso aveva attestato che il motivo, cioè, per cui va in Galilea è perché in Galilea è più tranquillo, diciamo, probabilmente ha meno attenzione. E io credo che questa sia una soluzione possibile, che cioè tiene conto che per il Vangelo di Giovanni tutte le volte che si parla della patria è sempre la Galilea. Comunque, anche qui, al versetto 45, si ribadisce che Gesù a Gerusalemme ha fatto molti miracoli. Presupposto. Ecco, invece, avete già detto, io sono d'accordo, cioè mi sembra che il centro del testo di questo è il rapporto fra la fede e i segni. O meglio, il rapporto, la fede, i segni e la fede e la parola. E questo è un rapporto antichissimo. Fin da Israele nel deserto è sempre questo il problema. Cioè, i segni sono molto importanti per la fede. I segni sono i miracoli che suscitano la fede e sostengono la fede. Ma la fede in che cosa? Nella parola. Che la parola va molto al di là dei segni. Beh, ci sono tante cose che Dio promette che sono molto al di là dei segni che fa. I segni sono un inizio. E quindi mi sembra che qui sia suggerito il fatto che c'è l'invito a credere nella parola. E i segni devono servire a credere nella parola. La fede fondata sui segni non è, a mio parere, secondo l'Evangelista, assolutamente non è negativa, anzi. Però non è una fede sufficiente, cioè una fede messa alla prova. E soprattutto mi sembra qui il punto sottolineato che i segni servono, devono servire perché si abbia fede in tutte le parole, poi, che Dio dice. Le promesse di Dio che vanno al di là dei segni. Perché questo è un segno di guarigione. Non è ancora la vita eterna dell'uomo. Insomma, tutti i segni hanno un rinvio più profondo che si fonda semplicemente sulle promesse.